E oggi è l'ultimo giorno del mese di luglio, mercoledì 31, che vi parla Stereo Tubaldi. Un buongiorno a tutti coloro che ci stanno seguendo, anzi mi stanno seguendo a quest'ora. E iniziamo una nuova giornata, anche oggi sarà ricca di informazione e io inizierei con una lettera che è stata trasmessa a un cittadino da parte della responsabile della farmacia dell'ospedale di Civitanova, e precisamente la dottoressa Sara Salvadori, ad un recanatese che aveva sollevato il problema della chiusura della farmacia dell'ospedale di Recanati ormai dal 2020. Ne abbiamo parlato, ricordate? Bene, questo cittadino ha detto: ma io per quale motivo dovrei venire a Civitanova ogni volta a prendere un farmaco settimanalmente che a me fa comodo, che mi è utile, quando potevo, anzi mi servivo della farmacia comunale, la farmacia ospedaliera di Recanati sino al 2020, poi con la scusa del Covid l'avete chiuso quello sportello e non avete più riaperto. Io ringrazio questo cittadino di aver investito del problema la nostra emittente. Ringrazio il cittadino per aver in qualche maniera reso nota una vicenda, o meglio resa più ancora evidente questa vicenda della farmacia, e vediamo che cosa scrive la dottoressa. Questo lo potete trovare sul sito della radio. Dice che la sua chiusura, cioè la chiusura della farmacia, è stata disposta già dal 2020 dal precedente direttore, e vabbè, questo errore è una colpa. Tale scelta era altresì legata allo scoppio della pandemia. Lo sappiamo, la pandemia ha giustificato un sacco di scelleratezze, no? E perché così si è un po' operato in maggiore sicurezza per l'accesso esterno e il contatto quindi con gli operatori. Vabbè, chissà, a Recanati questo accesso esterno era più a rischio che non a Civitanova, se vede. Boh. Comunque, la decisione infine è stata presa alla luce anche del fatto che all'epoca, nell'area Vasta 3, l'ospedale Civitanova era l'unico in cui continuavano a coesistere, dice, due sportelli per la distribuzione diretta dei farmaci. Cioè, noi siamo stati sempre considerati ormai come corpo unico con Civitanova. Siamo rimasti cioè alla vecchia ASL 14 o anche ASL o anche Assure zona territoriale 8, vi ricordate? E, o 9 eravamo noi, manco mi ricordo. In cui cioè se stavamo con Recanati con Civitanova, quindi era un ospedale di complementarietà, due ospedali in uno, anche se i servizi erano doppi. Quella volta ce lo potevamo permettere. Ora, dice, a un certo momento, mentre Macerata, che aveva prima due sportelli anche a Tolentino, ha soppresso quello di Tolentino e ha mantenuto un unico sportello a Macerata. No? Mentre a Civitanova i due sportelli, cioè quello di Civitanova e quello di Recanati, era una situazione quasi di privilegio, per cui hanno soppresso lo sportello di Recanati e hanno ugualmente fatto un unico sportello a Civitanova. Ora, le cose però non stanno così, perché in realtà Recanati intanto bisogna vedere che è una città che è il terzo centro per abitanti della provincia, e a Recanati anche come ospedale faceva sempre, hanno fatto sempre riferimento comuni come Montefano, come Potenza Picena, anche come soprattutto Porto Recanati, e quindi svolgeva un ruolo tale per cui aveva un'utenza che si aggirava sui 40.000 cittadini. E quindi aver tolto uno sportello a Recanati non è poca cosa. E poi c'è la parte finale che veramente secondo me è sconcertante, perché dice: aver centralizzato in un'unica sede tutte le attività connesse alla distribuzione dei farmaci, cioè quella di Civitanova, all'utenza esterna ha avuto molti vantaggi. Vediamo quali sono i vantaggi. Ha abbassato i costi logistici legati sia al monitoraggio delle scorte che a quelli di trasporto e ha consentito una gestione più razionale delle risorse umane, in quanto la concentralizzazione ha permesso, di massimizzarne la produttività a tutti i termini e l'efficacia semplificando percorsi e attività. Ecco, ci si accorge, più si fa rumore con le parole meglio è. Dice, per venire incontro comunque ai pazienti che vivono a maggior distanza all'ospedale di Civitanova, uno si è accorto che il problema quindi c'è, il nostro servizio prevede la fornitura dei farmaci sufficiente a coprire fino a 2 mesi di terapia, tutto ciò premesso e così via. Cioè, in poche parole hanno detto questa soluzione serve soprattutto all'ASUR per centralizzare il servizio e per fare un'economia di scala, cioè per risparmiare in risorse umane, in trasporto e così via. Però il trasporto del cittadino che deve trovare un mezzo, comunque perché non c'è un mezzo pubblico proprio o dipendente da un amico, da un parente, per arrivare a Civitanova a riscuotere, a prendere il farmaco, quello non gli frega niente. Ecco, siamo al solito vizio. Cittadino non conta nulla. Quello che conta è soltanto, naturalmente, gli interessi e le situazioni di vantaggio che può ottenere l'aste 3, cioè il servizio che è gestito da burocrati e medici. Il cittadino che si sposta non gli frega niente nessuno, ma non è soltanto una questione di disagio, è una questione anche economica, perché in quel caso l'aste 3 risparmia, no? Perché centralizza e ti fa muovere a te, cittadino e utente. No, e non viene invece il servizio vicino a casa tua, però tu ti devi accollare il costo di andare a prendere i farmaci a Civitanova, quindi il costo del viaggio e di tutto va sulle spalle del cittadino. Questa è la teoria della sfrontatezza del potere, che la dice in una maniera anche ingenua ma allo stesso tempo quasi scontata, non ravvedendo o non considerando che appunto scopre il fianco della propria supponenza, della propria arroganza, della propria sfacciataggine, perché è come ammettere che a noi ci interessa quello che possiamo avere noi come vantaggio, no, come comodità, e ce ne sbattiamo di voi utenti, perché se voi utenti andate incontro dei disagi e dei costi maggiori non ci frega niente. Questa è la verità, ma la fa passare come quasi una conquista. Vedete, cioè, dove siamo ridotti, come siamo ridotti da questo punto di vista. Cioè, non è possibile accettare una giustificazione del genere, perché veramente è veramente grida vendetta. E adesso passiamo ad altro. Rimanendo sul sito di Radio R, parliamo delle elezioni che si sono svolte a Castelnuovo. Io non so quanti sono i residenti di Castelnuovo che hanno diritto al voto per andare a rinnovare il comitato di quartiere. Sta di fatto che mi sembra che in tutto i cittadini che sono andati a votare sono 81. Ora hanno votato in 2 giorni e i candidati che si erano presentati hanno ottenuto questa votazione. La prima a aver avuto un maggior numero di preferenze, cioè 55, è stata Nicola Cingolani, già presidente del comitato 2 anni fa. Poi abbiamo Roberto Di Lorenzo, 38, Tiziano Mengoni, 36, Anna Tombolini, 31, Cristina Cantarini, 25, Daniele De Corioni, 16, Paolo Farina, 10, Germano Borsella, 6. E questo è quanto. E poi questo nuovo direttivo che si è formato si riunirà per eleggere le cariche sociali come previsto dallo statuto, fra cui quella del presidente del quartiere di Castelnuovo. Andiamo ancora avanti, perché abbiamo una notizia che ci giunge da Macerata. Picchia la compagna per futili motivi, arrestato il compagno 49enne. Questo è quanto si legge appunto sul sito di Radio R. Dice: alle ore 22 di ieri, poliziotti al volante, quindi tanti due giorni fa, ormai per noi che stiamo leggendo questa notizia, sono intervenuti a Macerata in viale Puccinotti, dove era stata segnalata un'aggressione ai danni di una donna. Sul posto gli agenti hanno trovato personale medico 118 che stava prestando le prime cure ad una donna di 50 anni, la quale con il naso sanguinante, profondamente scossa, riferiva di essere stata aggredita poco prima dal proprio compagno, nel frattempo che si era allontanato. La stessa riferiva altresì agli agenti che poco prima, dopo essere usciti con il proprio compagno da un ristorante del centro ed essere saliti in macchina, si era accorta di aver dimenticato il suo cellulare nel locale dove aveva appena mangiato. Aveva chiesto quindi al compagno di tornare indietro per prendere il telefono, suscitando l'ira di quest'ultimo che, dopo averla aggredita verbalmente, l'aveva colpita in varie parti del corpo, sferrandole anche un pugno al naso, come pensò. Se è così, a me pare. La donna era fortunatamente riuscita a scappare dall'auto e subito dopo è stata soccorsa e tratta in salvo. Immediatamente i poliziotti si sono messi alla ricerca del compagno della donna aggredita, che è stato rintracciato poco lontano, mentre, accortosi della presenza dell'auto e della polizia, ha cercato di nascondersi all'interno della sua autovettura. Lo stesso è stato identificato, si tratta di un 49enne residente in provincia. È stato condotto in questura e tratto in arresto per reati di maltrattamenti e lesioni personali, avendo procurato lesioni alla propria compagna, che è sanitaria del pronto soccorso di Macerata, dove la stessa è stata accompagnata in mezza ambulanza, hanno giudicato guaribile in 30 giorni. Ma rimaniamo ancora sul sito di Radio R, perché ci abbiamo anche una notizia di cronaca che ci giunge da Porto Recanati: ubriaco con un coltello minacci titolari di un kebab. Ha alzato troppo il gomito e a notte fonda, verso le 4, è entrato in un kebab in corso Matteotti a Porto Recanati. Si è trattato di un magrebino poco più che ventenne, conosciuto in città proprio per i disagi provocati quando è ubriaco, che a questo punto ha estratto un coltello a serramanico lungo circa 20 cm alla faccia, si è messo a minacciare i tre dipendenti dell'esercizio commerciale. Si era il sindaco, diceva che esaltiamo un po' troppo questi enfatizziamo un po' troppo questi episodi, perché ci ricordiamo anche noi quando eravamo giovani, dove? No, in giro di coltelli noi quando eravamo giovani. Che dice? Vabbè, lasciamo perdere. Ieri è stata un'intervista alquanto imbarazzante quella con il sindaco Michelini, che dimostra sempre un eccessivo nervosismo, cioè, non è adeguato. Vabbè. Allora, dice: a questo punto ha estratto un coltello a serramanico lungo circa una ventina di centimetri, e comunque l'hanno sono riusciti i tre dipendenti dell'esercizio commerciale, sono stati minacciati, i tre si sono rifugiati all'interno del negozio di kebab, chiudendo la porta a chiave, contemporaneamente hanno allertato i carabinieri. Il magrebino però è fuggito prima dell'arrivo dei militari, però se sanno chi è, io penso che andranno a trovare a casa in qualche maniera, no? Oppure no. Vabbè. Almeno che sia denunciato da parte degli stessi titolari del negozio, se no se lo lasciamo sempre perdere, questo domani sera ce lo ritroviamo su un altro negozio a fare la stessa cosa, un altro locale. A Recanati il centro culturale Giacomo Leopardi è per sabato 3 agosto alle ore 18 nella location del cortile di Palazzo Venieri. Propone il canto della nostalgia, un recita di significativi canti napoletani interpretati dalla voce di Giuseppe Esposito e accompagnata dalla chitarra del maestro Stefano Perniola. E andiamo ancora avanti, abbiamo quest'altra notizia, è precisamente sempre una notizia di cronaca, da Macerata: sequestro preventivo di beni a uno spacciatore da parte dei carabinieri. La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti continua ad essere una priorità tra le strategie di contrasto alle manifestazioni criminali, più insidiose sul territorio provinciale maceratese. Particolarmente significativa l'attività portata a termine dai carabinieri del reparto operativo, nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri. Va bene. E qui dice: durante le operazioni dell'arresto eseguite il 15 marzo scorso a Villa Potenza di un cittadino straniero di 27 anni, residente in provincia, sono stati sequestrati 265 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cocaina, 350 grammi di sostanza stupefacente tipo marijuana, un bilancino elettronico di precisione, quindi uno spacciatore, materiale vario per il confezionamento delle predette sostanze, un telefonino cellulare, la somma di circa 25.000 euro. Ulteriori accertamenti di tipo patrimoniale svolti dall'Arma dei Carabinieri dopo l'arresto di marzo hanno portato nei giorni scorsi a dar corso all'esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP e Tribunale di Macerata, che concordava pienamente con le risultanze investigative del reparto operativo dei Carabinieri. Il Tribunale infatti ha disposto quindi il sequestro preventivo di beni immobili e mobili, nonché quindi di somme di denaro, in tutto intestato e nella disponibilità dell'indagato, e quindi per una somma pari a quella, hanno sequestrato anche la somma di 25.000 euro. La richiesta di sequestro preventivo è stata proposta al nucleo investigativo del reparto operativo, e a quanto ammonta vediamo un po'. Comunque hanno fatto un sequestro, adesso non riesco, anzi un immobile 34.500 euro, poi una tua vettura non viene quantificata, una somma in contanti 3.335, no? Oltre alla somma che è stata rintracciata e scoperta all'atto di perquisizione di 25.400, cioè una bella cifretta li hanno sequestrato a questo tizio. E vediamo di dare un'occhiata a Cronache Maceratesi. Cronache Maceratesi si informa che è stato spento l'incendio a Piediriba, che le famiglie sono ritornate nelle loro abitazioni, al contrario dello stabile qui di Piazza d'Europa, che rimane ancora inagibile per le due famiglie che lo occupavano, mentre le altre sono rientrate. E il caldo estremo, ci dice, produce un'ordinanza in arrivo, stop ai lavori al sole dalle 12.30 alle 16. Poi abbiamo questo, per quanto riguarda la regione Marche, che dopo le sollecitazioni dei sindacati, questo ogni anno si ripete questa manfrina, questa stupidaggine, e c'è un tavolo di confronto che c'è stato ieri, in arrivo è stato il provvedimento di Acquaroli, riguarderà settore edile, stradale e agricolo e florivivaistico per tutto il mese di agosto, prevede. E i soddisfatti, CGL, CGL, se non si lavora tutti i soddisfatti, poi andrà, no? E dice anche il PD, 5 Stelle, ma sì, ma andiamo a lavorare con su soli cambiamenti climatici, no? E così via. Vabbè, lasciamo perdere, non ci arrabbiamo, ci salutiamo qui, no? Perché non vogliamo avere a che fare con tutto questo mondo di pazzi e di folli. Buona giornata, a presto, ciao ciao.